/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio e bentornati all'ascolto delle nostre dirette in questo bel mercoledì 6 maggio del 2026. Grazie ai nostri valenti registi che sono Pino Max e Alessio Germini, fortemente in cabina di regia. Ci sono loro e siamo garantiti per questo. È il primo mercoledì del mese, come vola il tempo, siamo già a maggio praticamente, sì, ci siamo già da qualche giorno ed è quindi arrivato il momento della nuova puntata di Chiedilo a Iura, il cui titolo, il cui argomento di oggi è Leggere deve essere un piacere per tutti. E lo andremo a sviluppare intanto con il copadrone di casa, il presidente dell'agenzia Iura, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio Renzo e buon pomeriggio anche a tutti i nostri amici ascoltatori.
Voci amiche di Slash Radio Web, perché in rappresentanza del libro parlato c'è Francesca Ferraro. Francesca, bentornata.
Bentrovati.
Ciao Francesca e bentornato anche a Carmelo di Gesero. Carmelo, ti vediamo in piattaforma. Dacci un segno della tua presenza che c'è, riattiviamo il microfono così ti diamo il buongiorno. Carmelo, lo riacchiappiamo perché ce lo abbiamo, non siamo soli, perché con noi in rappresentanza della Biblioteca per Ciechi Regina Margherita c'è anche Pasquale Daniele, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e quindi è il parterre adatto per andare a sviscerare questo tema. Del resto la prossima settimana inizierà il Salone Internazionale del Libro di Torino, appuntamento classico, e noi prendiamo spunto da questo evento per affrontare un tema tanto importante quanto spesso sottovalutato, cioè l'accessibilità della lettura, dato che leggere non è solo un piacere ma anche un diritto fondamentale, essendo lo strumento attraverso cui accediamo alla conoscenza, partecipiamo alla vita culturale e costruiamo la nostra autonomia. Eppure per molte persone con disabilità visive, ma anche cognitive o di altro tipo, questo diritto incontra spesso ancora oggi ostacoli significativi. Ecco perché nel corso di quest'oretta che trascorreremo insieme cercheremo di capire a che punto siamo davvero, iniziando come al solito con un inquadramento normativo, quali sono le leggi, tanto a livello nazionale quanto internazionale, che tutelano il diritto alla lettura accessibile e quanto siano realmente applicate. Proveremo anche ad analizzare il grado di accessibilità dei libri oggi disponibili, con un'attenzione particolare ai testi scolastici e universitari. Cercheremo ancora di capire quali sono le criticità che sono presenti a tutt'oggi nel mondo dell'editoria, dando spazio anche agli aspetti pratici. Intanto, come una persona può richiedere un testo accessibile? Quali strumenti e servizi esistono oggi per garantire un accesso più equo alla lettura? Tanto per fare un paio di esempi e per affrontare tutti questi temi, come avete ascoltato, abbiamo con noi esperti, operatori del settore e testimoni diretti che ci aiuteranno a fare chiarezza e anche, perché no, a individuare possibili soluzioni ai problemi. Quindi, come al solito, caro Presidente Franco Lepore, cominciamo con l'inquadramento normativo della materia. E la prima cosa che ti chiedo è quali sono i principali riferimenti normativi a livello internazionale che tutelano il diritto alla lettura accessibile.
Grazie Renzo. Si dice che la lettura è un piacere e c'è scritto anche nel titolo di questa trasmissione. Tuttavia, ancora oggi, forse leggere non può essere un piacere per tutti. Ci sono varie forme di lettura possibili, la lettura cartacea, l'audiolibro, il libro elettronico. Abbiamo tantissime opportunità oggi, a disposizione, però non tutti questi formati sono pienamente accessibili, alle persone con disabilità. Partiamo col dire che a livello internazionale il diritto alla lettura accessibile si inserisce, nel più ampio contesto dei diritti umani, e questo sta a testimoniare quanto sia effettivamente importante la lettura. E questo diritto si va a collocare, in particolare nel diritto all'istruzione e all'informazione. Ci sono due strumenti fondamentali a livello nazionale che devono essere necessariamente tenuti in considerazione. Abbiamo il Trattato di Marrakesh e la nota Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Partiamo col Trattato di Marrakesh. Il trattato è stato adottato nel 2013, è stato sottoscritto da numerosi paesi a livello internazionale e anche è stato sottoscritto dall'Unione Europea. Il trattato ha l'obiettivo di affrontare, prima di tutto, la scarsità di libri accessibili, perché ancora oggi noi siamo nel 2026, ma non abbiamo tutta questa grande opportunità di libri accessibili. E questo riguarda le persone cieche, le persone ipovedenti, ma anche in generale tutti coloro che hanno comunque qualche forma di difficoltà per la lettura. Il trattato prevede alcune innovazioni fondamentali. Prima di tutto è stato introdotto per gli stati firmatari del trattato di prevedere eccezioni al diritto d'autore. Sappiamo benissimo che il diritto d'autore, fino a poco tempo fa, era un limite per quanto riguarda la creazione di testi in formato accessibile. E questo cosa vuol dire? Che biblioteche, enti preposti alla produzione e all'organizzazione di libri accessibili possono produrre e distribuire copie in formato accessibili, come per esempio gli audiolibri oppure anche magari i testi in braille, senza dover chiedere ogni volta, tra virgolette, il permesso all'autore o all'editore. E questo è un passo estremamente importante. Un altro elemento molto importante che prevede il trattato di Marrakesh è lo scambio transfrontaliero dei libri in formato accessibile. Cosa vuol dire? Che magari un libro accessibile, prodotto per esempio in Francia, può essere trasferito con relativa facilità in Italia o viceversa ed essere condiviso anche con altri paesi. Questo serve soprattutto per cercare di evitare delle duplicazioni dei testi, anche perché magari non conviene avere decine e decine di copie dello stesso testo se magari a disposizione in un paese piuttosto che in un altro. E lo scambio transfrontaliero amplia anche l'opportunità di offerta di testi in formato accessibile. Il Trattato di Marrakesh individua anche i beneficiari di queste innovazioni. Prima di tutto abbiamo le persone non vedenti, le persone ipovedenti e le persone con difficoltà nella lettura. Quindi possiamo pensare alle persone dislessiche, persone con disturbi dello spettro autistico o anche generalmente delle persone che non possono magari tenere in mano o maneggiare in maniera sufficientemente agevole un libro magari cartaceo, quindi persone che hanno comunque difficoltà nella lettura. La produzione e lo scambio di libri devono essere destinati esclusivamente all'uso non commerciale. Questo è un tema essenziale poiché tra virgolette, è stato raggiunto un compromesso con gli autori, gli editori, concedendo la creazione di testi in formato accessibile, purché siano ad uso esclusivamente personale delle persone con disabilità. Quindi non bisogna fare assolutamente uso commerciale dei testi in formato accessibile. E questo è quello che in buona sostanza prevede il trattato di Marrakesh. L'altro strumento a livello internazionale che vi ho citato prima è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ci sono diversi articoli della Convenzione che parlano di accessibilità, tra cui anche l'accessibilità alla cultura e quindi ai testi per la lettura. Abbiamo l'articolo 9, l'articolo 21, l'articolo 30. In particolare, la Convenzione riconosce un vero e proprio diritto alla partecipazione culturale e all'accesso all'informazione da parte delle persone con disabilità. In particolare, la Convenzione obbliga gli stati a garantire che le persone con disabilità possono accedere ai materiali culturali, tra cui rientrano sicuramente molti, molti, molti testi, materiali culturali in formati accessibili. E tutto questo deve avvenire senza discriminazione. E quindi la Convenzione ONU introduce un cambio di paradigma, ovvero l'accessibilità dei testi non deve essere più considerata come un favore o un'eccezione, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito sia dalla fase di produzione del testo.
Questo quindi per quanto riguarda la legislazione internazionale. Per quella nostrana, in che modo intanto, Presidente, la normativa italiana recepisce i principi che ci hai appena illustrato? E ti volevo anche chiedere se ci sono differenze significative rispetto al quadro internazionale.
L'Italia ha recepito questi principi sia attraverso l'adesione a trattati internazionali, tra l'altro il Trattato di Marrakesh è stato recepito dall'Unione Europea e di conseguenza anche dall'Italia, e sia anche attraverso delle leggi interne di ratifica. Ricordo che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata ratificata dalla legge italiana numero 18 del 2009, quindi l'Italia ha fatto propri i principi internazionali appena enunciati che sono entrati a pieno diritto, tra virgolette, nella nostra legislazione interna. E questo ha portato anche in Italia le questioni relative all'eccezione, al diritto di autore per la produzione di testi in formato accessibile. In ambito nazionale noi possiamo anche citare la legge Stanca, la legge 4 del 2004, che non è una legge specificatamente introdotta per la lettura in formato accessibile, però perché è una legge che riguarda l'accessibilità degli strumenti informatici, però comunque ha iniziato a creare una cultura dell'accessibilità partendo dagli strumenti informatici e via via estendendosi poi in tutte le sfere della vita quotidiana, tra cui anche la lettura in formato accessibile. Oggi è crescente l'attenzione sulla editoria accessibile, anche perché la normativa europea ha introdotto recentemente l'atto europeo sull'accessibilità, anch'esso ratificato dall'Italia con la propria legge interna, e questo atto europeo sull'accessibilità detta anche delle norme specifiche in tema di libri elettronici e piattaforme digitali. E sappiamo benissimo quanto questo tema sia importante, perché oggi ci sono tutta una serie di applicazioni per smartphone che permettono di leggere testi in formato accessibile. Ci sono delle piattaforme digitali su cui si possono reperire testi accessibili. Ci sono delle biblioteche che oggi pubblicano su internet il loro catalogo di testi in formato elettronico. una differenza comunque rispetto al quadro internazionale è dettata dal fatto che mentre i trattati introducono e stabiliscono dei principi, per così dire, generali, la normativa italiana dobbiamo considerarla un pochettino frammentaria e in alcuni casi non sufficientemente coordinata tra di loro. Magari ci sono 3, 4, 5 leggi che dettagliano alcuni singoli aspetti della lettura accessibile, ma in alcuni casi magari queste normative non sono sufficientemente coordinate tra di loro e magari non vengono applicate adeguatamente. Questo è il grande problema della normativa interna, che in molti casi manca un coordinamento tra le varie norme.
Ecco, questo è per quanto riguarda i principi dagli internazionali ai nazionali. Abbiamo affrontato il tema della lettura accessibile in maniera astratta. Andiamo nel concreto adesso, caro Presidente, quanto incidono questi strumenti come trattati internazionali proprio nella vita quotidiana delle persone con disabilità?
Qua bisogna fare una differenza tra il teorico e il pratico. In teoria questi strumenti incidono moltissimo, perché permettono una maggiore disponibilità di contenuti accessibili sotto varie forme, facilitano la cooperazione tra paesi e in pratica però la situazione non è ancora così rosea, perché l'impatto di questi strumenti a livello internazionale, dipende da come vengono, implementati e, attuati, in Italia. In altri termini, gli atti internazionali incidono in maniera significativa, ma spesso in via indiretta. Perché dico in via indiretta? Perché serve una normativa interna, una volontà magari anche politica che intenda recepire nel concreto tutto quello che viene previsto a livello internazionale. E questo, se applicato adeguatamente, può sicuramente essere concreto e migliorare la vita delle persone con disabilità. Per esempio, senza il trattato di Marrakech, molte opere continuerebbero a rimanere inaccessibili perché in alcuni casi si potrebbero avere dei problemi con il diritto di autori. E quindi l'efficacia di queste norme internazionali dipendono da come lo Stato li applica nel concreto in quel determinato paese. Nel concreto, facciamo l'esempio di una persona con disabilità visiva, l'effetto concreto può essere quello di accedere a libri di studio, romanzi, narrativa in formato accessibile, oltre ad avere un testo in formato accessibile, bisogna avere anche la possibilità di avere un testo in tempi ragionevoli. Questo è un aspetto estremamente critico per quanto riguarda lo studio, perché in molti casi si fa la domanda, la richiesta di un testo in formato accessibile e magari arriva dopo diversi mesi. È vero che mi è arrivato un testo pienamente accessibile, ma magari mi è arrivato dopo 2 o 3 mesi che è iniziata la scuola. Abbiamo diverse opportunità. Prima vi ho elencato i libri in braille, gli audiolibri, i testi a carattere ingrandito, libri elettronici accessibili. Questo è ormai ultimamente i libri elettronici si stanno espandendo sempre di più. Non è detto che il libro elettronico sia automaticamente accessibile, perché dipende anche dal protocollo che viene utilizzato per costruire quel libro in formato elettronico. Quindi elettronico non vuol dire automaticamente accessibile, perché bisogna vedere come viene comunque implementato.
Ecco, ti volevo chiedere, Presidente, proprio sulla scorta di questo, se esistono obblighi specifici per editori e istituzioni in materia di accessibilità dei contenuti.
Negli ultimi anni possiamo dire sicuramente che sono stati introdotti degli obblighi più stringenti, soprattutto a livello europeo, con normative che richiedono che determinati prodotti e servizi vengano creati e posti sul mercato in formato pienamente accessibile. Però per gli editori questo vuol dire anche uniformarsi a queste nuove direttive e cercare di produrre sin da subito testi in formato accessibile. Non sempre però questi obblighi coprono tutta la filiera, tra virgolette, dell'editoria. E a questo proposito dobbiamo anche tenere in considerazione che nella pratica molti autori o molte case editrici non hanno ancora raggiunto una piena accessibilità, questo per ragioni magari economiche, mancanza di competenze tecniche, perché per predisporre un libro in formato accessibile bisogna saperlo fare. E a tal proposito devo rimarcare il fatto che sono arrivate diverse segnalazioni all'agenzia IURA per quanto riguarda la richiesta di testi in formato accessibile. Il problema è che in molti casi non sempre è stato possibile avere un testo in formato accessibile perché, come vi ho detto prima, la casa editrice ha detto: ma sì, io ce l'ho il testo in formato elettronico, ve lo posso tranquillamente mandare. Quel formato elettronico però non era pienamente accessibile. E poi concludo dicendo che comunque manca ancora una visione pienamente inclusiva e una visione che riguardi anche la cultura accessibile, perché in molti casi le case editrici non capiscono quanto sia importante mettere a disposizione un testo in formato accessibile. Non voglio dire che magari hanno paura dei secondi usi, terzi usi che vengono fatti di quei testi, però abbiamo delle normative che devono assolutamente essere rispettate.
Ma quindi, secondo te, alla luce del panorama giuridico che ci hai illustrato, il problema oggi è più normativo o applicativo?
E oggi il problema è principalmente applicativo. Noi abbiamo a disposizione un quadro sufficientemente dettagliato e sufficientemente chiaro. I principi sono chiari e condivisi sicuramente a livello nazionale e anche internazionale. Il vero nodo rimane appunto l'attuazione concreta di questi principi. Abbiamo poi un altro tema importante, la mancanza magari di controlli, le risorse limitate, la scarsa formazione, una cultura ancora, ahimè, poco incline all'accessibilità. In molti casi le norme non vengono pienamente applicate o vengono applicate in modo formale ma non sostanziale. Come dicevamo prima, in astratto va tutto bene, ma poi nel concreto bisogna vedere se la piena accessibilità viene assolutamente garantita. Quindi, più che nuove leggi, serve rendere effettive quelle esistenti, investendo in competenze, tecnologie e monitoraggio.
Molto bene, torno tra qualche minuto da te, Presidente Franco Lepore. Adesso volevo coinvolgere nella chiacchierata i nostri amici esponenti del libro parlato, Francesca Ferraro e Carmelo Di Gesaro. Intanto voglio sincerarmi se Carmelo è tornato disponibile. E se abbiamo il...
Sì,
Oh, perfetto,
ciao a
bentornato
tutti,
Carmelo,
ciao.
eccoci qui. Parto da Francesca. E siamo molto contenti naturalmente di ospitare una realtà che lavora direttamente sul tema della lettura accessibile da tanti anni. Prima però di entrare nel merito dell'attività del libro parlato, ci piacerebbe, Francesca, conoscere il tuo pensiero dal punto di vista generale in merito al livello di accessibilità dei libri nel nostro paese.
Il livello di accessibilità è bassissimo, quasi inesistente per quello che io sappia. Nel senso che si fa fatica a parlare con le case editrici che diciamo che non vogliono sentirci da quell'orecchio, di audiolibri realmente accessibili per le persone con una disabilità visiva, sono pochi, non sono quelli in commercio. Quindi messi in giro dalle piattaforme a pagamento che sono, a mio avviso, fatti e creati per persone vedenti e non per un pubblico con difficoltà di lettura. E per quanto riguarda formati elettronici accessibili, questo sicuramente Pasquale ve lo so dire meglio di me, ma appunto si fatica a rendere accessibile un testo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, l'Italia credo sia molto, molto indietro sul tema della reale accessibilità di testi, sia di studio che di svago.
Proprio a questo proposito e vista la tua conoscenza diretta della materia, ti volevo anche chiedere dove si concentrano, andiamo più nello specifico, le maggiori criticità tra produzione, distribuzione e formati.
Allora, sicuramente la distribuzione, perché per i formati basta un minimo di studio e di applicazione e chiunque può creare un formato realmente accessibile. Quindi il punto critico è la distribuzione, perché mi permetto di dire che forse non interessa, è una fetta di pubblico e di commercio che non interessa alle case editrici. Qui veramente faccio un azzardo, ma un pensiero personale.
Sì,
Non
beh.
credo, cioè, non credo ci sia la volontà di includere difficoltà di lettura. Basti pensare al formato di stampa per le persone dislessiche. Ora, è un formato che sicuramente viene a costare poco di più rispetto al formato standard dei libri, ma perché non cominciare a stampare tutti i libri in quel formato? Sarebbe la vera inclusione e quindi si darebbe la possibilità a tutte le persone con problemi di dislessia di poter leggere serenamente qualunque libro vogliano. E invece non è così. Anzi, le case editrici che fanno questo lavoro ci tengono a sottolinearla con vari bollini e stampe a carattere 72 sulle loro copertine per dire che un libro è ad alta leggibilità. E questo, insomma, mi sembra un limite piuttosto grande.
Interessante questo tema che hai sollevato, Francesca, e voglio girare la domanda anche a Carmelo. Intanto partendo da qui, Carmelo, secondo te il mondo editoriale italiano quanto è sensibilizzato su questi temi, se lo è a sufficienza o no?
Ma Renzo, il problema, come diceva Francesca, è un problema principalmente commerciale. Quindi, quando si prospetta un'iniziativa che può rendere dal punto di vista commerciale, ovviamente questo diventa interessante, altrimenti è un problema di altri. Quindi non si investe sostanzialmente su queste cose. Noi, banalmente, come libro parlato, abbiamo un catalogo che è 100.000 volte superiore al catalogo in commercio degli audiolibri. Perché? Perché ovviamente nessun produttore di audiolibri, per esempio, ha interesse a produrre dei libri che non sono vendibili, mentre noi ci riferiamo alla persona, quindi all'interesse che effettivamente un'utenza non vedente iscritta al nostro servizio può avere. Quindi la prima barriera è quella. Le aziende fanno profitto. E dove non c'è profitto, ovviamente gli interessi calano. Noi per fortuna esistiamo proprio per essere, diciamo, il mezzo che permette poi alle persone di poter accedere ai libri. Rispetto poi al tema un po' più ampio, come diceva Francesca, anche lì, cioè molte volte basta veramente pochissimo per rendere fruibile un testo, un qualsiasi strumento anche, però non c'è sensibilità, secondo me, e non c'è non perché
in qualche modo ci sia quell'aspetto un po', come posso dire, cioè ostativo da parte delle aziende. In realtà è semplicemente una mancanza di conoscenze. Cioè, se un prodotto sta, faccio un esempio banale, un prodotto è in streaming su internet e quindi per loro è lì, si può accedere. Poi se il player non è accessibile, questo loro nemmeno lo sanno. Quindi molte volte non è solamente una questione. Cioè non c'è dietro un intento malevolo, ma semplicemente c'è una mancanza di cultura generale sul problema, e non si interviene più per questo che per altri motivi. Come diceva Francesca, basta veramente poco, cioè anche quando si rende un testo cartaceo. Ma alla fine, alle case editrici, cosa può cambiare? Visto che comunque non è che stampano in qualità, eccetera, cioè non è che stiamo parlando di prime edizioni amanuensi, ma parliamo di edizioni a caratteri tipografici. Che differenza può esserci nello stampare un testo, come diceva lei, per i testi per i dislessici rispetto ai testi normali? Semplicemente devi impegnarti a usare una carta un po' diversa, un carattere diverso, un font diverso, e metterlo in pratica. Non è che cambia, così come quando si fa un sito internet, cioè sono tutte piccole accortezze che in realtà non vengono fatte per mancanza di cultura ed è lì che si deve intervenire. C'è un problema culturale fortissimo sull'accessibilità carente e lì è dove per esempio l'Unione deve spendersi, secondo me, sui tavoli giusti.
Dato che nel tema ci siamo entrati per vie traverse, adesso accendiamo il faro proprio sul libro parlato. Parliamo proprio di questa realtà, Carmelo. Qual è il ruolo del libro parlato nella promozione della lettura accessibile e quanti libri avete in catalogo attualmente?
Allora, attualmente abbiamo 29.000 titoli e io sfido qualsiasi altro produttore di testi audio ad avere un catalogo così ampio. È frutto dell'impegno quotidiano di diversi colleghi, diversi tecnici, speaker, ogni giorno, insomma, con noi contribuiscono a questo aspetto fondamentale per le persone non vedenti e ipovedenti che, come sappiamo, appunto, molto spesso tengono a leggere delle cose che, per esempio, in commercio non ci sono. Quindi, se è facile, per esempio, trovare un libro di Saviano in commercio, è molto più difficile trovarne uno, faccio finta, il mio, Carmelo di Gesa. Questo, ora, non è che la stragrande maggioranza dei libri in commercio non è solo Saviano, quindi ci sono una serie di contenuti che altrimenti sarebbero totalmente inaccessibili a persone non vedenti, per diversi motivi. Il primo è che, come noi sappiamo, si diventano vedenti molto spesso in età adulta, quindi non solo da bambini, quindi con la possibilità magari di apprendere il braille, molto spesso ci si arriva in un'età in cui si è stanchi, in cui non si ha voglia di conoscere nuove possibilità di lettura, e l'audio in questo aiuta le persone, specialmente anziane, che non hanno magari molta agibilità con mezzo cartaceo, a riprendere in mano un aspetto della vita che altrimenti verrebbe completamente accantonato. Io faccio un esempio che per un personaggio che conosciamo tutti, Guccini, proprio in questi giorni ha dichiarato che non legge più da quando ha perso totalmente la vista. Quindi da questa radio potrebbe partire un appello a Guccini e rivolgersi alle mie italiane ceti
Caspita, sì.
per approfondire il tema. Ovviamente è un esempio che ci serve, insomma, un po' per fare gioco a quello che sono le nostre attività. Il libro parlato ogni giorno, appunto, si spende in questo, lo fa con la massima professionalità, lo fa da qualche tempo mettendo sul campo una rete di donatori ampissima. Abbiamo circa 1.200 volontari che si alternano per realizzare i libri. Abbiamo da qualche tempo scuole e aziende che partecipano a progetti che c'è per la diffusione della lettura ad alta voce e la diffusione della lettura ad alta voce in favore appunto di attività di lettura per persone con difficoltà di lettura. Quindi in questo siamo impegnati a svolgere il nostro compito. Stiamo cercando di portarlo. L'avevi citato all'inizio della trasmissione, in giro questo aspetto, ed ecco perché adesso ci trovate al Salone del Libro, ci trovate in altre iniziative dove appunto anche lì cerchiamo di sensibilizzare, nel caso del Salone, per esempio, il mondo dell'editoria e della pubblica amministrazione, nel caso per esempio di Milano le persone, le associazioni, E ti dirò di più, nel caso delle scuole persino alunni e insegnanti, perché noi in questi giorni stiamo facendo un progetto che si chiama Smiling Voice e abbiamo scoperto su due scuole dove abbiamo delle ragazze bene alla vista che nessuna delle due conosce il parlato. E allora lì capiamo insomma che anche noi al nostro interno abbiamo un problema e cercheremo, stiamo cercando insomma di risolverlo, intensificando le attività anche sul territorio.
Molto bene. Francesca, allora andando proprio a dare qualche dritta a chi ci sta ascoltando e che, come ci diceva pure Carmelo, può addirittura ancora non conoscere questa importante realtà, andiamo a dare proprio la procedura. Qual è quella che va seguita per una persona con disabilità visiva per ottenere la disponibilità di un testo del vostro sterminato catalogo?
Allora, si deve iscrivere questa persona andando sul sito che è libroparlatoonline.it, cliccare su Registrati, compilare il format di registrazione, alla fine del quale dovrà inviare il certificato di invalidità visiva all'indirizzo che c'è scritto sulla pagina del sito. E da quel momento, entro un paio di giorni lavorativi, l'utenza viene attivata e da quel momento, ogni mese solare, la persona ha la possibilità di scaricare o tramite PC, quindi tramite nostro sito, o tramite app, sia per Android che per iOS, o tramite Alexa, ma questo è un discorso a parte che vi farò tra un momento, quindi tramite PC o tramite telefono o tablet, 30 libri al mese. Invece, con Alexa, attivando la skill che si chiama Libro in Voce, si ha la possibilità dello streaming illimitato, quindi una persona può ascoltare anche 200 libri al mese. Se per esempio nel catalogo non è presente un testo, c'è anche la possibilità attraverso un form presente sul nostro sito di chiedere la registrazione di determinato testo, sia se la persona ha il testo cartaceo a disposizione da spedirci, sia se la persona non ha il testo, quindi fa una richiesta del libro X. Noi puntualmente scarichiamo le richieste e le mettiamo in lavorazione nel minor tempo possibile. Quindi insomma la procedura è molto semplice, è guidata e non lascia spazio a errori.
Perfetto e chiarissimo e anche semplice, se è per questo. Dicevamo nell'introduzione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che l'abbiamo citato sia per la sua importanza assoluta, ma anche per un gancio relativo molto importante che ci e vi riguarda. Allora, il Libro Parlato sarà ospite anche quest'anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, e non è l'unica manifestazione di questo tipo, Carmelo, a cui state partecipando. Andiamo a spiegare a chi ci segue l'importanza di esserci in occasioni del genere.
Sì, come dicevo prima, il Salone del Libro, per esempio, ci apre un aspetto molto importante, che è quello di arrivare direttamente alle case editrici, perché essendo lì molto spesso incontriamo responsabili di marketing, incontriamo editori, incontriamo in prima persona le persone che si occupano realmente di produrre i libri che stanno sul mercato. Noi siamo una vetrina importante per l'Unione Italiana Ciechi, perché appunto riusciamo in questo modo a entrare in contatto con queste figure che un domani possono essere. Intanto, proprio per raggiungere l'obiettivo che dicevo prima, cioè risolvere il gap culturale. Molto spesso, appunto, si avvicinano a noi e non conoscono l'esistenza o del libro parlato o del tema dell'accessibilità, se non per un sentito dire. Perché sì, è facile, tutti ormai conosciamo la parola accessibilità, la conoscono anche loro, ma non hanno idea sul campo di che cosa si intenda quando si parla di accessibilità. Quindi il primo scopo per noi in quel caso è raggiungere questi obiettivi. Insieme a loro incontriamo, soprattutto noi che siamo al padiglione dell'Oval, per esempio, incontriamo le istituzioni e anche lì per noi è fondamentale far conoscere il nostro lavoro, far vedere che andiamo oltre alla mera attività specifica per cui magari veniamo finanziati dallo Stato. Perché sì, è vero, noi produciamo audiolibri, ma come ci siamo detti prima, dobbiamo risolvere il problema culturale, dobbiamo arrivare in ogni famiglia, in ogni persona. Al Salone del Libro partecipano le scuole, partecipano 250.000 persone che vengono a conoscere l'editoria italiana e non solo. Conoscono sul campo operatori, conoscono sul campo le novità del momento e noi dobbiamo essere la novità del momento sul tema della cultura, dell'accessibilità. E l'Unione Italiana Civica deve esserci per questo. E questo in piccola scala, ovviamente, anche nelle altre occasioni, perché ovviamente le altre fiere sono un po' più piccoline del Salone del Libro, ma danno anche un altro aspetto, cioè la presenza sul territorio dell'Unione e del libro parlato, dove appunto magari molto spesso non si arriva per diversi motivi, perché la sede centrale del libro parlato è a Roma, e quindi comunque arrivare anche nel territorio è importante. E te ne potrei dire altre mille, questo ci aiuta per esempio a fare progetti con le scuole, perché ovviamente quando noi atterriamo a Palermo, a Milano, a Torino, a Napoli, comunque arriviamo. In queste occasioni incontriamo dirigenti scolastici, insegnanti, incontriamo imprenditori e ci aiuta a permeare appunto quello strato di non conoscenza.
Perfetto, perfetto Carmelo, grazie, grazie mille. Volevo coinvolgere adesso Pasquale Daniele della Biblioteca per Ciechi Regina Margherita. Allora, Pasquale, quali sono le principali difficoltà che incontrano ancora oggi gli studenti con disabilità nell'accesso ai materiali didattici? Il gancio ce l'aveva dato Francesca qualche minuto fa.
Sì, ne parlava Francesca e ne parlava anche il presidente Lepore all'inizio, dove le difficoltà principali sono dovute alla composizione anche dei libri, in particolare dei libri scolastici. Sono libri creati per vedenti, composti in maggioranza, in alcune parti, da box, immagini, schemi, mappe e quant'altro. E quindi, se in fase di produzione del libro l'editore non tiene conto che questo dovrà essere utilizzato anche da altre persone con altre disabilità, come nel nostro caso problemi di vista, diventa poi difficile usarlo per lo studio. Negli ultimi anni, ad esempio, ci sono delle piattaforme che hanno dato la possibilità di consultare i materiali multimediali che vanno a corredo del testo cartaceo, ma abbiamo poi potuto verificare con l'utenza, non solo, che questi materiali spesso sono video esercizi basati sulle immagini e quindi vengono segnalati come completamente non accessibili. Probabilmente, e questo è un qualcosa che ne parlava anche all'inizio il presidente Lepore, a partire dal prossimo anno scolastico che inizierà a settembre, ci saranno dei cambiamenti perché da notizie che abbiamo ricevuto da alcuni gruppi editoriali grossi, vista l'evoluzione normativa in materia di accessibilità e l'attuazione dell'European Accessibility Act, la produzione del 2026 avrà nei cataloghi di questi editori i primi libri scolastici accessibili, quindi saranno messi a disposizione sulle piattaforme dedicate dei gruppi editoriali. Allora, dal nostro punto di vista, avendo fatto delle prove, perché hanno chiesto di testare questi materiali, vi è ancora qualche problema, in particolare per i libri ad alto contenuto scientifico. Quindi parliamo di libri dove sono presenti formule, grafici, di algebra, di geometria o di matematica. Perché in questi casi gli ausili informatici in dotazione agli studenti con disabilità visiva, quindi screen reader o display tattili, non sono ancora in grado di gestire bene questi prodotti. Ci stanno lavorando perché agli editori abbiamo dato un feedback sui test che abbiamo fatto. Ci stanno lavorando e speriamo che a breve si possa arrivare a prodotti realmente accessibili. Un altro limite che hanno questi libri messi a disposizione su queste piattaforme è l'impossibilità di scaricarli. Quindi c'è una consultazione online, ma non c'è la possibilità di interagire col testo, salvo che alcune funzioni di annotazione. e quindi lì dove l'insegnante dà degli esercizi da svolgere diventa un po' più complicato da questo punto di vista lavorarci, a differenza di quello che normalmente la biblioteca fa per quanto riguarda i libri che produce e trascrive per gli utenti, che essendo un file diciamo completamente accessibile, loro possono svolgere esercizi o fare annotazioni o quant'altro, insomma.
Molto bene, ecco, e in generale che ruolo, Pasquale, giocano biblioteche come la Regina Margherita, le associazioni, le piattaforme digitali nel garantire sistemi di lettura in formato accessibile?
Allora, associazioni ce ne sono in giro per l'Italia diverse che in qualche modo provano a fare qualche lavoro simile a questo. Piattaforme digitali, come accennava all'inizio Francesca, per quanto riguarda prevalentemente però titoli che riguardano letteratura varia, ce ne sono alcune anche nell'ambito dell'Associazione Italiana Editori, come la Fondazione LIA, ma sono prevalentemente libri che vanno per la maggiore, quindi abbastanza limitati come quantitativi. Sono libri prodotti già dagli editori in un formato accessibile, quindi da questo punto di vista hanno la certificazione dell'accessibilità, ma è ancora abbastanza limitata quella produzione. La Biblioteca Regina Margherita, da questo punto di vista, sono circa 20 anni che svolge questo ruolo, perché la Biblioteca e l'Unione Italiana Cieche ha stipulato un accordo a partire dal 2001 con l'Associazione Italiana Editori e con i maggiori gruppi editoriali per la fornitura di file scolastici che poi vengono trascritti e rielaborati per essere utilizzati dagli studenti ciechi ed ipovedenti a scuola. Questo ha consentito a tanti studenti di poter avere un prodotto completamente accessibile, in quanto partendo dal file originale dell'editore viene fatta una trascrizione completa dell'opera nel caso del libro digitale, perché come accennava prima il presidente Lepore, il digitale non è sinonimo di accessibile, e quindi noi partendo da quel testo, ad esempio in formato PDF fornito dall'editore, che è l'originale, viene fatta una trascrizione completa dell'opera in un formato testuale priva di immagini, e ove necessario, quindi dove ci sono presenti delle immagini, vengono queste riportate in forma testuale come altre parti dell'opera, in quanto viene fatta una valutazione tifrologica del testo. In più siamo dal 2019 entità autorizzata dal Ministero della Cultura, e quindi questi titoli, e se ne accennava anche prima, possiamo metterli a disposizione anche ad altre entità autorizzate del Ministero, e quindi scambiarli ed evitare che ci siano più lavorazioni per utenti con disabilità diverse. Quindi a noi è capitato, ad esempio, spesso con alcune università, mi viene in mente l'Università di Torino, dove il servizio disabile dell'università, che ha una entità autorizzata, ci ha richiesto dei file in formato doc per studenti con disabilità visiva o altre tipologie di disabilità, a cui noi abbiamo ovviamente messo a disposizione i nostri formati rielaborati, perché non possiamo dare invece i formati messi a disposizione a noi dagli editori.
Ecco, siamo già entrati in quello che sono effettivamente le funzioni della Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita di Monza. Magari ti chiedo, Pasquale, di dare qualche dettaglio in più e di passare magari anche a raccontarci effettivamente cosa deve fare in concreto una famiglia per richiedere testi scolastici in formato accessibile.
Sì, allora, la biblioteca ormai ha quasi 100 anni, quindi ha avuto sempre il compito di facilitare la cultura e l'istruzione ai ciechi e agli ipovedenti. Le funzioni della biblioteca sono diverse. Le principali sono la produzione, il prestito e la vendita di libri in braille a carattere ingrandito e digitale, e la biblioteca ad oggi ha quasi 9.000 opere, circa 80.000 volumi stampati in braille per il prestito librario, e quindi per quello che è il classico, diciamo, la funzione di una biblioteca. Parliamo quindi di opere di varia natura e spartiti musicali, perché il settore musicale, che è presente qui a Monza, è uno dei settori di punta della biblioteca, in quanto trascrive spartiti musicali e testi musicologici per studenti di musica non vedenti o per altre strutture e scuole che lo richiedono. Come detto prima, grazie all'accordo con AIE e con i gruppi editoriali, quindi siamo riusciti a fornire in questi anni ai nostri utenti diverse migliaia di libri. E per dare un'idea delle quantità, nell'ultimo anno scolastico che sta per concludersi abbiamo fornito quasi 6.000 volumi cartacei, 4.000 caratteri ingranditi e 2.000 in braille, a 350 utenti prevalentemente di scuola primaria e 11.000 file a oltre 2.000 utenti che utilizzano la versione digitale dei libri. Parliamo di libri completamente accessibili in questi casi. E ad oggi nel nostro archivio, tra i tre formati braille, ingrandito e digitale, sono presenti circa 60.000 titoli dello scolastico. Quindi è un'implementazione annua che vede ogni anno nuove produzioni di oltre 2.000-3.000 titoli. Per quanto riguarda il discorso legato alle richieste, allora, famiglie e studenti o le scuole possono avere innanzitutto supporto dai centri di consulenza tiflodidattica che ci sono sul territorio nazionale. Sono 19 centri, sono stati istituiti sia dalla Biblioteca che dalla Federazione delle istituzioni pro ciechi e dall'IRIFOR, e i colleghi dei centri valutano insieme agli educatori le reali difficoltà dell'alunno. Successivamente consigliano e orientano famiglie e scuole nella scelta dei sussidi didattici opportuni e aiutano nella programmazione scolastica e nelle richieste che verranno poi inoltrate alla sede di Monza tramite il portale dedicato proprio ai servizi scolastici.
Molto bene, molto bene. La domanda che avrei fatto abbiamo praticamente evasa sui tipi di testi e in quale formato. Mi hai già risposto, Pasquale, a meno che tu non abbia qualche dettaglio ulteriore da voler aggiungere.
Allora, i tipi di formati sono, vabbè, classici, quelli cartacei, braille a caratteri ingranditi. Per l'ingrandito bisogna valutare con i consulenti, con la scuola, la famiglia, la dimensione carattere e il font utilizzato, perché ogni disabilità di visione può essere diversa dall'altra, e l'opera viene lavorata con le specifiche tecniche individuate. Per quanto riguarda il digitale, i formati che si possono richiedere sono PDF, il doc formato Word privo di immagini e tutto testo, e per quanto riguarda i libri ad alto contenuto scientifico, edico, facciamo sia matematica, algebra, geometria e fisica.
Benissimo, un'ultima cosa, è evidente che per rispondere alla domanda di testi accessibili occorrano risorse adeguate e quindi ti chiedo se sono sufficienti i finanziamenti messi a disposizione dalle istituzioni.
Diciamo che i finanziamenti non sono mai sufficienti da questo punto di vista, però diciamo che le richieste che riceviamo ogni anno dagli studenti sono tante e la biblioteca deve fare sempre i conti con i continui tagli che vengono fatti al contributo che è stato riconosciuto alla biblioteca attraverso il Ministero della Cultura. Il finanziamento che è stato riconosciuto dalle varie leggi approvate per la biblioteca non è mai stato erogato completamente. Dal 2011, che è l'anno dell'ultima legge di finanziamento, vi sono stati sempre tagli e questo fa sì che il consiglio di amministrazione della biblioteca ogni anno è costretto a fare delle scelte sui servizi per poter andare incontro a tutte le esigenze. Quindi dobbiamo chiedere agli studenti delle programmazioni o valutare durante l'anno cosa è possibile sostenere e cosa è necessario eventualmente rimandare, cercando di penalizzare il meno possibile i nostri utenti. Quindi se si riuscisse una volta per tutte a trovare un giusto equilibrio e riconoscerci quello che ci è dovuto dalle normative nazionali, questo metterebbe comunque la biblioteca in condizione di poter allargare ulteriormente i servizi sullo scolastico e non solo, perché ci sono comunque poi altre situazioni su cui possiamo ulteriormente espanderci.
Perfetto, grazie Pasquale Daniele.
Grazie a voi.
Caro Presidente Franco Lepore, siamo arrivati praticamente al termine del nostro giro attorno a un tema che è importante ed è un tema che non si esaurisce chiaramente in un'unica puntata, siamo sicuri che ci torneremo anche. Volevo la tua chiosa, oppure se hai qualche altra cosa da domandare ai nostri ospiti, visto che stavolta siete stati molto bravi, abbiamo addirittura 5 minuti che ci avanzano.
Ma io prima di tutto ringrazio i nostri ospiti perché ci hanno permesso di conoscere uno spaccato della lettura accessibile,
che in molti casi non si conosce e ci hanno anche dato delle informazioni particolarmente utili per quanto riguarda la richiesta di testi in formato accessibile. Io voglio concludere con due spunti di riflessione. Da più parti si è parlata della volontà e della cultura di promuovere l'inclusione e l'accessibilità della lettura. E dall'altra parte si è parlato ancora della scarsa conoscenza, e questo è un freno alla lettura accessibile. Quindi dobbiamo entrare nell'ottica di pensare con la visione di una lettura accessibile sin dall'inizio, sin dalla produzione. Non deve essere considerato solo un tema da aggiungere successivamente o su richiesta, in considerazione del fatto che in molti casi è veramente complicato rendere accessibile un prodotto, uno strumento che nasce non accessibile. Questo è un aspetto veramente da tenere in considerazione. Quindi pensare sin da subito in modo accessibile. Un altro aspetto su cui volevo concentrarmi è quello che la lettura, leggere è una scelta. Quindi le persone scelgono di leggere, di non leggere, di informarsi, di approfondire la loro conoscenza. Quindi leggere è vero che è una scelta, ma il poter scegliere quello che si vuole leggere invece deve essere considerato un diritto. Cosa voglio dire? La mia scelta non deve essere condizionata dall'accessibilità o meno di un testo, perché nel momento in cui la mia scelta è condizionata, anche il mio diritto diventa condizionato, perché non è una scelta a 360 gradi, non è una scelta completa, è una scelta condizionata. Io posso scegliere il libro da leggere solo e esclusivamente tra i testi accessibili e non tra tutti i testi che possono leggere, per esempio, nel nostro caso, le persone vedenti. Quindi leggere è una scelta, ma il poter scegliere cosa leggere deve rimanere assolutamente un diritto.
Direi che è la miglior chiosa che potessimo desiderare. Allora, intanto andiamo a ringraziare, l'abbiamo già fatto, i nostri ospiti, ma lo ribadiamo in rappresentanza della Biblioteca per Ciechi Regina Margherita di Monza, la centenaria. Pasquale e Daniele, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito e buona serata a tutti.
E voci amiche di Slash Radio Web che torneremo a disturbare presto, sicuramente da Torino, eh. Non pensate di scappare, cari Francesca Ferraro e Carmelo Di Gesaro.
Certo, vi aspettiamo.
Sì, senza dubbio.
Evviva, grazie di essere stati con noi, Francesca Ferraro e Carmelo Di
Grazie
Gesaro, in
a voi. Grazie a voi.
rappresentanza del libro Parlato, naturalmente. E caro presidente Franco Lepore, l'appuntamento possiamo darlo già da subito alla prossima puntata di Chiedilo a Iura, che sarà il 3 giugno, mercoledì 3 giugno. Possiamo addirittura arrampicarci su qualche spoiler?
No, attualmente no, preferisco non fornire spoiler. Stiamo in
Giustissimo.
fase di. Stiamo lavorando per voi.
Ah, questo è poco ma sicuro e sarà una cosa che possiamo garantire che come al solito sarà interessante ma soprattutto utile a chi ci segue anche la prossima delle nostre puntate. Grazie Franco Lepore.
Grazie a te, grazie a tutti gli amici ascoltatori.
Questa era Chiedilo a Iura, ma cari amiche e cari amici, restate assolutamente dove siete perché lo Slashbox che sta per iniziare ci porterà a spasso. Oh, tra argomenti molto diversi tra loro, cominceremo con un libro che vi consiglio davvero di cuore e la possibilità di ascoltare il suo autore, che è uno dei notisti e degli editorialisti più interessanti in circolazione, Gabriele Segre. Poi, non so se a voi capita spesso, a me non è mai capitato, però una chiacchiera con Spider-Man, cioè proprio l'uomo ragno, ma che non ce la vogliamo fare? Poi torneremo a parlare della Radiomamma, di noi tutti e anche di Slash Radio Web, ovvero Radio 1 Rai, attraverso una voce estremamente interessante che ha appena iniziato a condurre Radio Anch'io, la storica trasmissione. Lei è Francesca Rinaldi. Quindi restate dove siete perché Slashbox è imperdibile.
/radioweb ha presentato Chiedilo a Iura.